Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ci affidiamo all'intercessione della Vergine ancora una volta per introdurci alla celebrazione dei misteri sacri, dei misteri della morte e resurrezione del Signore Gesù, che ci danno l'accesso al banchetto definitivo, al banchetto di comunione con il nostro Dio. Affidandoci a Lei, chiediamo perdono delle nostre mancanze, presentiamo davanti al Signore la nostra miseria, la nostra povertà.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetti 1-9. Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo, e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» Egli disse: «Io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto tutto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 8, i versetti dal 5 al 13. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito. Parola del Signore.
Ecco, in questa settimana abbiamo concluso il discorso della montagna e con gli ultimi 3 detti di Gesù riguardanti il primo, i falsi profeti, l'attenzione che bisogna avere per saperli riconoscere, e si riconoscono non tanto dagli insegnamenti o dalle opere che fanno, così è la parola di Gesù, ma dai loro frutti. Frutti buoni sono i frutti della giustizia, della conversione, sono i frutti della legge, l'amore per Dio, l'amore per il prossimo. E poi abbiamo un altro testo, un altro detto di Gesù, il versetto 21, con l'invito ad entrare per la porta stretta, non chi dice Signore, Signore, ma chi compie la parola del Padre mio che è nei cieli, questi entrerà nel regno dei cieli. E quindi un invito non solo all'attenzione, a usare il criterio dei frutti buoni, non solo nell'attenzione che si deve avere verso la falsa profezia, i falsi profeti, nel saperli distinguerli, ma anche nel sapere come si fa a riconoscere come la strada per entrare nel regno dei cieli, per prendere e per accogliere l'insegnamento di Gesù. È un insegnamento che deve essere ascoltato e anche osservato. Questa è la sapienza e questa è la chiave per entrare nel regno dei cieli e osservarlo, anche qui per osservarlo, sempre i frutti. Sono quelli che contano, non sono le opere, non sono i miracoli, non sono le predicazioni, ma è appunto sempre il frutto della giustizia, il frutto della conversione, il frutto dell'amore per il prossimo e per il Signore, al di là privo di ogni ipocrisia, l'attenzione all'ipocrisia. E poi l'ultimo detto, la casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla sabbia, la casa costruita sulla roccia è appunto colui che ascolta le parole di Gesù e le mette in pratica, ed è una casa che rimane salda. Ancora l'invito perciò all'ascolto, non semplicemente con le orecchie ma con tutto il proprio essere, delle parole del Signore. Negli ultimi due versetti l'Evangelista ci mostra che le parole di Gesù hanno colpito le folle, le quali si sono stupite del suo insegnamento, perché insegna loro non come i loro scribi, ma avendo autorità, con autorità. Sappiamo che più avanti, al capitolo 23, per esempio, che il rimprovero che Gesù farà agli scribi è quello di dire cose anche giuste ma non mettere poi in pratica, e caricando così dei pesi insopportabili sopra gli altri. Poi abbiamo dal capitolo 8 Gesù che discende dal monte con le molte folle. Alcune di queste possiamo pensare sono di quelle che erano con lui sulla montagna, alle quali se ne aggiungono anche altre che incontrerà lungo la strada. E fra i primi miracoli che abbiamo, i primi prodigi compiuti da Gesù, ne abbiamo tre in particolare che riguardano un lebbroso, che riguardano il servo o il figlio, dipende dalla traduzione, del centurione, è un episodio che oggi insieme commentiamo, e poi la suocera di Pietro, tre esclusi per motivi diversi dal potere entrare nel Tempio, dal potere lodare Dio insieme a tutta la comunità, per motivi diversi ovviamente, e tre guarigioni che li reintegrano. E ieri abbiamo visto, ieri l'altro, la guarigione del lebbroso, appunto, dove si può osservare alcune cose. Prima è che, e questo è il primo miracolo che viene raccontato da Gesù, In un sommario al capitolo 4 era stato detto già che Gesù operava miracoli, ma non c'era il racconto di un miracolo. Questo è il primo. Il primo miracolo è un lebbroso, e quindi la reintegrazione, possiamo anche vedere così l'opera di Gesù, la reintegrazione nella comunità di coloro che sono degli esclusi, la ricreazione dell'Israele vero, insomma, e possiamo anche vedere l'attenzione di Gesù, l'attenzione, meglio, prima dell'Evangelista. Questo è il primo miracolo, e la prima parola che Gesù dice: se vuoi, puoi guarirmi. E Gesù dice: lo voglio. Sottolineata la volontà di Gesù nel compiere questo, perché questo è venuto a fare, questa è la volontà del Padre, questa è la sua volontà, guarire il suo popolo. E molto forte questa sottolineatura, e in più l'ultima parte riguardante appunto l'impedimento che Gesù sembra dare il divieto a questo tale di andare a dirlo in giro, ma piuttosto di presentarsi al sacerdote e offrire il sacrificio come prescrive la legge di Mosè. Ancora una volta l'attenzione di Gesù va osservata nel non cancellare la legge di Mosè, ma appunto nell'osservanza della legge. E se da una parte gli dice di non andare a divulgare il fatto, però dall'altra gli dice di andare a presentare il dono come testimonianza per loro. E quindi questo sembra essere presentato il modo, almeno per questo, per testimoniare quello che ha, il dono che gli è stato fatto da Gesù, della guarigione, senza andare a divulgarlo, ma compiendo la legge lo testimonia. Può essere di testimonianza agli altri. E poi abbiamo l'episodio di oggi, che ora vediamo insieme.
Penso che abbia una certa utilità mettere a confronto l'episodio del centurione con quello del lebbroso, come pure con l'analogo racconto di Luca, sempre del centurione, perché nella richiesta, chiamiamola così, del centurione non è esplicitato appunto che Gesù debba andare a guarire. Il centurione presenta semplicemente il suo caso: il mio servo è ammalato. Gesù capisce che questa è una richiesta e dice: verrò e lo guarirò. Nel caso del lebbroso invece la richiesta è esplicita: se vuoi puoi purificarmi. Nel Vangelo di Luca si dice invece che il centurione manda persone importanti della comunità a sollecitare da Gesù questo miracolo. In questo caso allora noi in Matteo abbiamo Gesù che interpreta proprio questa cosa. Poi devo dire che ho trovato una certa difficoltà a capire perché Gesù trova così importante come segno della fede del centurione il ragionamento che fa il centurione. Mi sono chiesto, nel parallelo che il centurione fa con se stesso, no? Cioè io ho dei subalterni e quando dico va, vieni, questi eseguono. Pensando a Gesù, all'operato di Gesù, a che cosa si riferisce? Al fatto che Gesù può dominare le malattie, è capace di ordinare, come farà poi con la suocera di Pietro, ordinare alla malattia di andarsene? Questa è una domanda che mi pongo. L'ultima cosa è quella dei figli del regno che saranno cacciati fuori nelle tenebre, no? Letto così è terribile, giusto? Perché noi tradizionalmente lo leggiamo come riferito a tutto un popolo e così via.
E vedo invece che si può leggere anche in modi diversi, riferito semplicemente a coloro che, avendo ascoltato la parola del Signore, hanno poi rifiutato di convertirsi. Ma questo comunque può essere letto come un avvertimento, cioè se non vi convertirete sarete cacciati fuori nelle tenebre.
Io mi sono chiesto perché Gesù esprime tanta ammirazione per il centurione e perché dice che la fede manifestata dalle parole del centurione è così grande. Allora si possono dare tante risposte naturalmente, ecco, ma certamente c'è il fatto che il centurione riconosce in Gesù un'autorità sovrana, un'autorità assoluta e estremamente semplice, che può con la sua sola parola guarire, ecco, che può. Ecco, io penso però che c'è qualcosa di più, ecco, c'è di questo. C'è il fatto che intanto, come dicevi dopo, il centurione non chiede la guarigione, ma dice semplicemente, dà la definizione, fa presente a Gesù lo stato di questo ragazzo, di questo suo servo. Ecco. Perché? Perché non chiede niente? Perché riconosce a questa autorità di Gesù il suo contenuto profondo, che è quello di una volontà di amore assoluta, una volontà di amore che basta che Gesù veda qualcuno che sta male, che viene suscitata. Ecco. Tant'è vero che abbiamo letto recentemente che Gesù, vedendo le folle come un gregge senza pastore, ne ebbe pietà e li guariva, perché basta che lui veda che cosa. Quindi è un'autorità amorevole, è un'autorità che ha la sua intrinseca qualità e la compassione. Una compassione che non recede davanti a nulla, che non recede davanti alla manifestazione di indegnità che il servo dice di se stesso: non sono degno. Voi ricordate, i più anziani, che noi lo dicevamo sempre prima della comunione. Io ho ancora una certa nostalgia, devo dire, per questa formula che si diceva prima della comunione. Quindi lui non è degno, e non è degno perché? Non è degno per i suoi peccati, certamente. È questo che la liturgia aveva ripreso, appunto. Non è degno per i suoi peccati, ma non è degno perché lui è un romano, non è un... E quindi questo avvicina molto al passo della Sirofenice, ecco, come contenuto essenziale. Quindi Gesù riconosce nella fede di quest'uomo che lui ha riconosciuto non soltanto l'autorità, non soltanto la qualità compassionevole e amorevole di questa autorità, ma anche la illimitatezza. La vera missione di Gesù è quella di venire a guarire tutti, ebrei.
Mi sembra che tutta questa narrazione abbia come punto il fatto che alla mensa di Abramo, Isacco e Giacobbe verranno da Oriente e da Occidente, quindi un'apertura alle genti. Allora c'è una traduzione di Geremias che, diciamo, non è quella più comune, che fa rispondere a Gesù quando lui gli racconta lo stato del suo servo o ragazzo o figlio che soffre terribilmente, La risposta sarebbe con un punto interrogativo, secondo Geremias, e dice: io dovrei venire a curarlo e io dovrei venire a curarlo? E lui risponde: io non sono degno, poiché appunto gentile, ma di soltanto una parola. E poi l'accento che dice: perché questo? Io sono un subalterno. Prima di dire che è uno che ha dei soldati sotto di lui, dice: io stesso sono un subalterno. Come dire, tu sei il plenipotenziario di Dio. Tu puoi con una sola parola guarire anche da lontano, perché così è avvenuto poi, non è andato a casa sua, ma l'ha guarito. E così c'è anche questo salmo che di parallelo, il 33:9, che dice: egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. E questa fede di questo centurione è a questo punto di pensare che la sua parola è come una parola creativa di Dio. Io ho pensato questa, e anche la sua esultanza di Gesù è dovuta a un riconoscimento di lui come plenipotenziario di Dio. Adesso lui è un pagano, forse non riesce a dire le cose in questi termini, ma intuisce in lui la potenza di Dio.
Ho pensato che questi racconti di guarigione siano un po' come una messa in pratica da parte di Gesù di tutto quello che ha insegnato precedentemente, ma da alcuni testi, almeno da alcuni punti in particolare, mi colpiva, anche a me come colpiva Sandro, il fatto che il centurione non fa una domanda, ma descrive la situazione del suo servo, e che a fronte di questa descrizione Gesù risponde come se questa fosse una domanda. Allora, nell'insegnamento sul Padre Nostro, Gesù dice: pregando non sprecate parole come i pagani, che credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Ecco, Gesù sa, quindi non ha bisogno di... è la stessa situazione di sofferenza, di impurità nel lebbroso, di malattia, che interpella, che di fatto è di per sé stessa una domanda davanti a Dio, una domanda di guarigione, di salvezza. E l'altra cosa è il passo successivo, dove dice che i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. Mi richiamava l'insegnamento sulla lampada del corpo, che è l'occhio, e se il tuo occhio è semplice tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te e tenebra, quanto grande sarà la tua tenebra? Sarà la tenebra. Ecco, mi richiamava questa perché evidentemente il Signore di per sé è venuto a illuminare, a rischiarare, come dice Benedictus, quelli che giacciono nelle tenebre e nell'ombra della morte, che sono sì pagani ma sono il suo stesso popolo, e quindi il non accogliere questa luce mette automaticamente in una tenebra che non è più rischiarabile da nulla.
Ma leggendo questi racconti di guarigioni, mi sembra di sentire sempre di più, cioè di dover, perlomeno a me sembra così, di dover cogliere il sottostrato in qualche modo, perché non sono soltanto appunto un po' nel discorso che diceva Sandro prima, appunto l'accostarsi di Gesù alla malattia, ma è il far emergere il problema, diciamo, che c'è sotto, ecco. Quindi mi sembrava veramente che con questo, questa risposta immediata del Signore, verrò e lo guarirò, oppure verrò a guarirlo, non so, sia una cosa anche un po' provocatoria, nel senso che farebbe un atto quasi scandaloso, ecco, perché è un ebreo che va in casa di un pagano, come si è detto. Quindi è questa la cosa che, appunto, come si diceva, di fronte alla quale il centurione in qualche modo lo ferma e gli dice che assolutamente non è possibile, perché lui è indegno. Quindi di fronte a questa cosa è chiaro che il Signore rimane stupefatto, insomma, lui che sa benissimo, comunque rimane stupito di questa cosa, e quindi rimane emblematica ovviamente questa vicenda, e le parole che dice dopo sono la realtà futura. E il versetto 12 non è sicuramente un anatema, non è né una minaccia né una condanna, ovviamente, ma è il grande mistero che ci sarà, che bisognerà che la storia porti con tutte le sue conseguenze, che, insomma, che la storia si assuma, ecco, di tutto un popolo in funzione di tutta l'umanità.
Penso che questi miracoli, con la conclusione poi che troveremo in questo modo, al versetto 17, in questo modo si compì quanto è detto dal profeta Isaia, che dice: egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. A me pare che la persona di Gesù sia al centro di questi atti. Appunto, ieri con il voglio, l'altro giorno con il voglio, qua con e toccando e avvicinandosi qua con la fede di questo centurione sulla capacità anche a distanza di Gesù, sulla sua volontà sanante, le cose che abbiamo detto. La terza sarà con questa donna, con la suocera di Pietro in casa, tre situazioni completamente diverse. A me sembra che l'elemento, appunto, sia questa, dopo tutto il discorso fatto da Gesù, adesso nel concreto lui che scende e arriva dappertutto. Io penso che la persona di Gesù però sia fondamentale, appunto, e le parole finali del passo di oggi dicano che sul riconoscimento di lui si rovesciano le posizioni, appunto, non come una sentenza che voglia definire degli scambi, ma per dire che ci saranno delle grandissime sorprese, ci sarà questo allargamento senza più confine, eppure anche una responsabilità ai figli del regno, che è tutto stato creato, cresciuto per arrivare a riconoscere, potrebbe anche trovarsi improvvisamente fuori. E questa parola qua, secondo me, è una parola, appunto, molto, molto forte, molto di ammonizione, e che vale poi per ogni lettore del Vangelo, che diventa anche lui in qualche modo figlio del regno. Però dentro all'economia della salvezza mi sembra che dica, appunto, di questa centralità, venuto Gesù, della sua figura, e la sorpresa di questa rottura degli argini, verranno e siederanno, cioè saranno perfettamente inseriti in tutta l'economia della salvezza. Anche questo a me pare delle parole che riconoscono l'economia della salvezza. C'è Abramo, c'è Isacco, c'è Giacobbe, ci sono i figli del regno, tutto confermato, diciamo, però c'è una grande sorpresa e una responsabilità.
Non so, mi pareva che la condizione di fede del centurione fosse dettata dalla compassione per il suo servo. E una compassione che in realtà non è scontata, perché ad esempio nella parabola del cosiddetta del servo spietato, al capitolo 19, il Signore stesso che dice: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché tu mi hai pregato, ma non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te. E quindi non è scontata, ecco. E allora pensavo che per arrivare alla fede basta proprio anche, appunto, un atto di compassione, di amore verso il proprio fratello. E quindi anche, così come detto al versetto 11, che questi molti che arrivano dall'Oriente e dall'Occidente in questo modo hanno una strada aperta per arrivare al Signore.
Una piccola cosa mi ha fatto pensare al versetto 7: verrò e lo guarirò, dice Gesù, e come conseguenza si è passato subito ad una reazione del centurione, non a quello del servo che viene guarito. È come se le parole del Signore prima chiedessero qualcosa a lui, lo stimolassero a dire: io non sono degno, perché poteva anche dire: tu puoi far tutto, però l'ha detto in un modo che ha fatto una dichiarazione di fede, che è una cosa che Gesù stesso non si aspettava. Però non so come dire, il Signore ha voluto prima quello. Cioè, è una cosa che mi ha molto colpito, perché non è soltanto un gesto di amore quello che fa, ma è proprio un gesto di umiltà. Cioè, proprio è come il modo giusto per avvicinarsi al Signore, dirgli quello che c'è un servo malato, quello che hai, che non sei degno.
No, c'era solo l'ultima parola del brano di oggi, che dice: va come ha creduto, cioè non dice come ha sperato. Quindi lui, in partenza, lui sapeva che il centurione era sicuro che ciò sarebbe avvenuto. Quindi c'è un po' di differenza tra sperare e credere.
Allora concludiamo, ma insomma io penso che forse bisogna un po' anche ripensare alcune cose, insomma, alcuni stereotipi che abbiamo assunto col tempo. Per esempio, se andiamo a leggere Luca, il racconto che ne fa Luca, è chiaro, Matteo mette in evidenza altre cose, ma Luca dice che questo centurione va dagli anziani della città perché vado a intercedere presso Gesù, perché vada. Quindi gli anziani della città sono d'accordo che Gesù vada, non hanno nessun problema che Gesù vada in casa di un pagano. Sembra essere così. Quindi non è così, forse non è proprio così, andare in casa di un pagano era completamente proibito, non sappiamo tutto, probabilmente invece c'era anche una possibilità di andare, e Luca sembra ammetterla, perché gli anziani della città vanno a intercedere, a pregare, sono ebrei, che Gesù vada a casa del tale a guarirlo. Quindi non è una cosa che Gesù fa completamente nuova, glielo chiedono gli anziani. E quindi un po' va rivista questa cosa. E la seconda cosa che mi pare molto bella, insomma, la figura di questo centurione, che è un romano ed è un centurione, e ha un servo, se fosse figlio forse utilizzerebbe un altro termine, non lo so, però Pes può essere anche figlio, quindi, ma mettiamo che sia un servo, e un centurione romano che però tiene conto di questo servo. È un centurione che è amico anche appunto degli anziani della città, e quindi probabilmente è uno interessato alla fede di Israele, e ce n'erano. E Gesù tiene conto di tutto questo e gli dice, e gli presenta il caso appunto di questo tale servo paralizzato. Fra l'altro, che un centurione romano tenga in casa un servo paralitico, eccetera, mostra che era una persona per bene. E poi, insomma, va appunto a presentare il caso, e Gesù, la reazione di Gesù, che forse si può tradurre, come dice Geremia, se tanti altri autori moderni riprendono, sotto forma di domanda: devo io venire a casa tua? Che comprende, è una provocazione che ci fa comprendere di più appunto ci mostra che la reazione del centurione è in base a questa domanda: no, basta che tu dica una parola. E il centurione sa benissimo che basta, non c'è bisogno che tu venga, io non voglio infrangere, mettiamo che ci siano, almeno un costume c'era, basta che tu dica una parola, io non sono degno. È molto bello, perché nonostante che fosse un interessato, probabilmente, che fosse uno che aveva anche una certa etica, perché del paralitico se ne interessa, di questo servo se ne interessa, non poteva trattarlo in un altro modo. E agisce e spende del tempo, delle energie, perché però non si ritiene degno, perché non sono del, perché tu sei venuto a fare altre cose. Però appunto la fede di questo centurione, che viene sottolineata da Gesù, è dettata, una fede dettata dall'amore per questa persona, dal riconoscimento anche appunto di quello che è il Messia che deve fare per Israele, e dal fatto che vede anche che questo non è un impedimento, però, perché lui lo guarisca. Tu non venire, tu basta che dica una parola e lui guarisce. È una fede molto grande, e c'è tanto che appunto Gesù, sembra quasi che Gesù voglia spingere con la sua domanda questo tale a fare un atto di fede, e appunto Gesù l'accoglie questa fede, la sottolinea in modo un po' paradossale, perché in Israele non ho trovato una fede così grande, e va presa sul serio, però non è che in Israele non l'abbia trovata la fede, sta scendendo dal monte, appena sceso dal monte, dove folle lo ascoltano, dove ha guarito tante persone, dove l'hanno ascoltato e lui ha guarito, e non ci sono solo i 12 che hanno creduto in lui, tante folle, quando una certa fede in Israele l'ha trovata, non tutti sono, è chiaro, qui il detto è, questa fede è più grande, cioè, voglio dire questo, insomma, la possibilità della fede non ha confini, tutti possono credere, anche chi è fuori, in questo modo si può credere. Ed è molto bella l'affermazione di Gesù, perché è un'affermazione che fa non al centurione, ma ai suoi. Non si rivolge al centurione qui, rivolgendosi alle folle dice, cioè è un insegnamento,
accogliere l'occasione di questo tale che mostra questa grande fede e prenderne l'esempio. E a maggior ragione voi che siete i figli del regno, abbiate fede, credete anche voi come, con la fede con cui questo tale crede. No, non c'è sostituzione, c'è invito a credere prendendo atto, esempio, da una persona che è al di fuori e che mostra che la fede è possibile.